Un piano per salvare gli insetti dall'estinzione. 73 scienziati hanno formulato un piano d'azione globale che coinvolge istituzioni e privati per impedire l'estinzione di massa degli insetti. L'apocalisse degli insetti potrebbe essere una delle conseguenze più catastrofiche delle attività umane, un'estinzione di massa che minaccia di coinvolgere il 40% delle specie di insetti del pianeta e di causare un vero e proprio collasso di tutti gli ecosistemi del pianeta. Uno scenario da incubo e un'emergenza che va affrontata con la massima urgenza, lo sostiene un gruppo di 73 scienziati che su Nature ha pubblicato un piano d'azione che, se implementato nei prossimi anni, potrebbe ribaltare le sorti degli insetti e salvare loro e noi da morte certa. Sul breve periodo, il piano si articola in più fasi. Gli scienziati distinguono tra azioni di breve periodo, quelle che chiamano no regret solutions, letteralmente soluzioni senza rimpianti, da applicare al più presto possibile, e azioni di medio o lungo periodo. Le prime sono facili da immaginare: migliorare i programmi di conservazione, interrompere l'uso di pesticidi, ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e quello luminoso, restituire eterogeneità al paesaggio agricolo. Interventi che molti paesi stanno già applicando a livello locale e che dovrebbero diventare una priorità globale, facendo attenzione a proteggere immediatamente le specie più in pericolo. E sul lungo? A queste azioni si devono accompagnare, secondo gli scienziati, una serie di piani sul medio-lungo periodo volti a migliorare la nostra conoscenza della situazione globale degli insetti. Da un lato quindi si invita a condurre nuove ricerche e raccogliere nuovi dati, oltre che a rianalizzare quelli che abbiamo già a disposizione e che non sfruttiamo a sufficienza, per esempio quelli delle collezioni museali, accademiche o private, dall'altro a un maggiore coinvolgimento di istituzioni e società civile, stabilendo, citiamo, partnership tra pubblico e privato e promuovendo e applicando protocolli globali standard di monitoraggio e conservazione. In altre parole, una rivoluzione che coinvolga l'intero pianeta, un obiettivo tanto ambizioso quanto necessario. 20 gennaio 2020, Gabriele Ferrari. Successo per il test del Dragon di SpaceX. Ha avuto successo l'ultimo test della navicella Dragon di SpaceX prima del volo con astronauti. Ha simulato e superato un'avaria. Aggiornamento di domenica 19 gennaio, ore 18:25, il test si è svolto regolarmente, il razzo Falcon 9 è partito nel pomeriggio e ha eseguito tutta la sequenza di operazioni prevista dal programma della prova. Questo sabato si terrà la prova del fuoco per la capsula Dragon di SpaceX, la navicella dovrà dimostrare di poter ammagare in sicurezza nel caso di avaria del razzo. Se l'esito sarà positivo, la navicella comincerà presto a portare gli astronauti NASA a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Prepararsi al peggio. Alle 14 ora italiana, il razzo Falcon 9 su cui si trova la navicella partirà simulando una normale missione verso la ISS, ma i suoi propulsori saranno spenti dopo soli 90 secondi. A quel punto la Dragon dovrà sganciarsi dal razzo, azionare gli 8 propulsori Super Draco per separarsi il più velocemente possibile dal razzo, che in una situazione non simulata potrebbe essere in procinto di esplodere, sganciare il sistema di propulsori, orientarsi per il rientro con altri propulsori meno potenti e aprire i paracadute. Cavalcare il Drago. Se il risultato sarà quello sperato, la Dragon potrà effettuare voli con equipaggio. Due astronauti NASA si stanno infatti già esercitando per raggiungere l'ISS a bordo della capsula Dragon. Questo volo, simulato nel video qui sotto, potrebbe svolgersi già ad aprile secondo Elon Musk, CEO di SpaceX, ma alla NASA sono più cauti e parlano di un lancio estivo. 19 gennaio 2020, Davide Rizzani. Disuguaglianze, verità scomode su istruzione e nutrizione. Le disuguaglianze nella durata dell'educazione scolastica e nella crescita infantile fotografate per la prima volta a livello locale e subnazionale. Il diritto a un'istruzione di qualità e l'accesso per tutti a cibo sicuro e nutriente sono tra gli obiettivi irrinunciabili dell'Agenda 2030. Quando si tirano le somme sullo sviluppo sostenibile si tende a confrontare i risultati tra Stato e Stato, ma queste analisi generali rischiano di mascherare le forti disuguaglianze che ancora sussistono a livello locale all'interno delle singole nazioni. Questo sviluppo a diverse velocità è stato ora fotografato in modo dettagliato in due diversi studi finanziati dalla Bill and Melinda Gates Foundation, che analizzano le disparità nell'istruzione e nella crescita infantile come sotto la lente di un microscopio per risalire all'origine degli squilibri e intervenire in modo mirato. Agenda 2030, siamo indietro di 43 anni. Verità scomode. Visualizzare i risultati nazionali è utile, ma i risultati a livello locale permettono di identificare i punti caldi dove i problemi sono più gravi o dove le soluzioni che altrove stanno aiutando non sono appropriate per gli ostacoli di quella particolare regione, spiega Simon I. AI, direttore del Local Burden of Disease, che ha curato entrambi gli studi pubblicati su Nature. I ricercatori hanno suddiviso 105 paesi a medio e basso reddito in sottoregioni da 5x5 km e tracciato i progressi all'interno di ciascuna dal 2000 al 2017. Entrambi i parametri, il livello di istruzione, in special modo femminile, e la crescita infantile, sono strettamente legati allo stato di salute della popolazione. Molti studi dimostrano che un buon numero di anni di studio della madre ha un impatto positivo sulla salute e sulla sopravvivenza dei figli. Tuttavia, la prima delle due analisi ha rivelato che, nonostante i progressi globali nell'assicurare a tutti un'istruzione di qualità, nel 2017 una donna su sei tra i 20 e i 24 anni di età non aveva completato la scuola primaria, e uno su 10 nei paesi studiati non arrivava a totalizzare un anno intero di scolarità. I risultati scoraggianti sono visibili su una serie di mappe interattive realizzate da AI e colleghi. Le probabilità che i maschi abbiano ricevuto un'istruzione primaria o secondaria più lunga rispetto alle femmine, misurate nel 2000 e nel 2017, vizhul.health.data.org via Nature. Differenze di genere e di zona. Le disuguaglianze di genere si manifestano in modo marcato nella durata dell'istruzione ricevuta, con gli uomini che, nei paesi a medio e basso reddito analizzati, conseguono più anni di studio. Uno scarto di più di 3 anni nell'istruzione ricevuta tra donne e uomini è stato osservato in oltre 140 microregioni tra Yemen, Sudan, Sud Sudan, Nigeria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Angola e Afghanistan. Per quanto riguarda l'istruzione, esempi rilevanti di disparità si trovano in India e Nigeria, spiega AI. In India, nel periodo analizzato, l'incidenza di istruzione secondaria nelle donne tra i 20 e i 24 anni è cresciuta dal 11 al 37%, in Nigeria è salita dal 12% al 45%. Tuttavia, questi risultati non si sono distribuiti in modo omogeneo in nessuna delle due nazioni. Nel distretto di Sitamarhi dello stato indiano del Bihar, il livello medio di istruzione per le donne di questa età era di 1,2 anni nel 2017, nel distretto di Thiruvananthapuram nello stato del Kerala era di 13,7 anni. In Nigeria, questo indicatore va dagli 0,3 anni di istruzione raggiunti nell'area di Maradun, nello stato di Zamfara, ai 13,8 anni di istruzione nella municipalità di Owerri, nello stato del Imo. A che punto siamo? Il livello di istruzione nella popolazione femminile è stato misurato su due fasce di età, quella di tutte donne in età riproduttiva 15-49 anni e quello delle donne di 20-24 anni. Il primo viene considerato perché l'istruzione materna in età riproduttiva è legata alla salute e alla mortalità infantile, ma non rende conto in modo preciso dei progressi conseguiti nell'istruzione femminile. Anche gli adulti che conseguono un'istruzione universitaria smettono di studiare attorno ai 24 anni. Il gruppo tra i 20 e i 24 anni, cui fanno riferimento i dati riportati in questo articolo, restituisce invece un ritratto più fedele dei recenti cambiamenti nel grado di istruzione, perché monitora i progressi recenti in modo più accurato. Una 49enne ha iniziato a studiare oltre 40 anni fa, una 20-24enne 15-20 anni fa. Povertà e diritto all'istruzione, il Nobel per l'economia 2019. Crescere con quel che c'è. Il secondo studio descrive le differenze regionali nel corretto sviluppo dei bambini legate alla disponibilità o meno di cibo nutriente. Per quanto riguarda i problemi della crescita infantile, Indonesia e Nigeria sono due esempi di paesi con grandi disparità interne, continua AI. Nel 2017, in Nigeria, la percentuale di deperimento e ritardo nella crescita nei bambini sotto i 5 anni era al minimo nel distretto di Mainland, nello stato di Lagos, prevalenza del 14%, e al massimo a Berkit, nello stato di Jigawa, dove la prevalenza è del 65%. Ricchezza e povertà, la segregazione sociale vista dal drone. Nelle mappe A e B, la percentuale di malnutrizione acuta nei bambini al di sotto dei 5 anni rispettivamente nel 2000 e nel 2017. Vizhun, Health Data, Org via Nature. Partenza in salita. I ricercatori hanno mappato l'incidenza della mancata crescita infantile Child Growth Failure attraverso tre parametri: deperimento e ritardo nella crescita, malnutrizione cronica o stunting. Si manifesta con un'altezza insufficiente rispetto all'età, malnutrizione acuta, wasting, una rapida perdita di peso o l'incapacità di acquisire peso, e percentuale di individui sottopeso tra i bambini al di sotto dei 5 anni. Hanno scoperto che un bambino su 4 nei paesi studiati soffre ancora di almeno una di queste dimensioni della malnutrizione, e che anche all'interno di una stessa nazione permangono differenze abissali. In alcuni distretti del Kenya, l'incidenza della malnutrizione acuta infantile è di 9 volte maggiore rispetto ad altri. Anche in questo caso, con i dati raccolti sono state realizzate mappe interattive. La malnutrizione infantile, nelle sue diverse facce, è una condizione che rende più probabile il declino fisico e cognitivo e che può favorire problemi metabolici e cardiovascolari, abbandono scolastico e povertà. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile chiedono di porre fine a tutte le forme di malnutrizione, raggiungere entro il 2025 i traguardi concordati a livello internazionale contro l'arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età, soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze, adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e le persone anziane. L'analisi individua le regioni alle quali dare priorità perché bisognose di interventi più urgenti, ma anche quelle in cui gli interventi effettuati hanno dato risultati migliori. In Perù, un programma che è riuscito a coinvolgere le comunità locali ha dimezzato la percentuale di ritardo nella crescita infantile in meno di 3 anni. Cresce il numero di persone senza cibo a sufficienza. Non è una gara. È importante notare che Nigeria, India e Indonesia sono paesi molto grandi con una popolazione numerosa, e le condizioni delle diverse aree variano dal punto di vista storico, demografico, economico e sociale. Capire perché queste differenze esistano è il prossimo passo, commenta AI. Come a dire che le mappe regionali dei progressi negli obiettivi di sviluppo non servono a comparare chi avanza e chi no, chi fa bene e chi no, ma a risalire alle cause di disagi e iniquità. Quali sono queste cause? Questi studi nello specifico non si sono concentrati sull'origine delle disuguaglianze, tuttavia la ricerca sui problemi nella crescita infantile ha osservato una correlazione tra lo spiccato deperimento, wasting, peso insufficiente rispetto all'altezza, un forte predittore di mortalità infantile sotto i 5 anni, e le aree colpite da conflitti. L'impossibilità di accedere al cibo, la povertà e l'instabilità civile sono alcuni dei fattori all'origine malnutrizione acuta o cronica. Per l'istruzione, invece, gli ostacoli noti includono la domanda di lavoro minorile, i problemi finanziari, la distanza da scuola, la mancanza di obbligo di istruzione, l'instabilità politica e altri fattori. Il buco nero M87 spara getti relativistici a velocità record. Dalla galassia M87 che ha regalato al mondo la prima foto di un buco nero fuoriescono getti di plasma a velocità prossime a quella della luce. Il protagonista dell'immagine scientifica simbolo del 2019, il buco nero nella galassia M87, emette getti di materiale che viaggiano a velocità prossime a quella della luce, è quanto emerge dall'osservazione continuata del mostro celeste 6,5 volte più massiccio del Sole con la vista ai raggi X del telescopio spaziale Chandra. Velocità quasi impossibili. La galassia ellittica supergigante M87, anche conosciuta come Virgo A-ONG-4486, si estende per 240.000 anni luce a 53 milioni di anni luce da noi. Il buco nero supermassiccio che si nasconde al suo interno M87 asterisco, di cui abbiamo osservato l'ombra, emette getti di plasma estremamente energetici, i getti relativistici, che si estendono anche per 5.000 anni luce. Queste eiezioni di materiale sono state osservate negli anni nella luce visibile con i radiotelescopi e a raggi X. Ora un approfondito studio a raggi X durato 5 anni e realizzato con Chandra rivela che i getti raggiungono velocità record in certi tratti maggiori del 99% della velocità della luce. Mai prima ora, nonostante la popolarità di M87 era stato possibile determinare la velocità del materiale espulso con tanta precisione. Al contrario degli altri tipi di osservazioni astronomiche, quelle a raggi X permettono infatti di studiare nel dettaglio il movimento del plasma e la sua perdita di energia nel corso del tempo. La ricerca è stata pubblicata su The Astrophysical Journal. Velocità della luce, e se potesse variare? La galassia M87 in un'immagine studio di Chandra. Il riquadro mostra la probabile posizione del getto relativistico studiato. NASA fratto X. Illusione di velocità. Il materiale attratto dai buchi neri come quello al centro di M87 si accumula in un disco di accrescimento che gli orbita attorno, ma non è per forza condannato a finire risucchiato. Parte di questo esso viene rigettato verso lo spazio esterno in forma di getti o di raggi che si collocano lungo le linee di campo magnetico del buco nero stesso. Poiché questo processo non avviene in modo omogeneo e regolare, in questi getti si formano nodi, ossia grumi di materiale più luminoso che risultano più facilmente visibili ai telescopi. Chandra ha studiato due di questi nodi, rispettivamente a 900 e 2500 anni luce dal buco nero M87. Dai dati a raggi X sembrava che questi viaggiassero a velocità impossibili, 1 a 6,3 e 1 a 2,4 volte la velocità della luce. Ma poiché sappiamo che nulla può muoversi a una velocità superiore a quella della luce, siamo in presenza di un fenomeno noto come moto superluminale, un effetto apparente, un'illusione, che si genera quando un oggetto, in questo caso il getto relativistico, si muove a una velocità prossima a quella della luce, puntando però verso di noi, cioè formando un angolo molto piccolo con la linea di vista. Il getto di materiale si muove quasi velocemente quanto la luce che genera. La luce impiegherà meno tempo a raggiungere la Terra perché l'oggetto nel frattempo si è molto avvicinato a noi. Di conseguenza finiremo per sovrastimare la velocità apparente della luce. Velocità della luce, quattro fenomeni che sembrano non rispettare la regola. Lavoro di squadra. Nella campagna di osservazioni effettuata tra il 2012 e il 2017 Chandra ha notato che il nodo più veloce tra i due si era affievolito del 70% dall'inizio dello studio al suo compimento, una flessione dovuta alla perdita di energia delle particelle nel tempo. Secondo gli scienziati, le osservazioni di Chandra e del THT sono complementari. Il primo ha studiato l'orizzonte degli eventi attorno al buco nero M87 nell'arco di 6 giorni, mentre Chandra ha analizzato materiale espulso centinaia, forse migliaia di anni prima. È come se l'Event Horizon Telescope desse una visuale ravvicinata di una piattaforma di lancio e Chandra ci mostrasse invece i razzi in volo, commentano gli autori dello studio. Proxima C, un nuovo candidato esopianeta attorno a Proxima Centauri. Nella famiglia della stella più vicina al Sole potrebbe esserci un secondo esopianeta, Proxima C, con massa pari a quasi 6 volte quella della Terra. Potrebbe davvero esserci un secondo pianeta attorno a Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole, una nana rossa a 4,2 anni luce da noi. Nel 2016, nella sua orbita fu individuato Proxima B, un esopianeta probabilmente roccioso con massa simile alla Terra, situato nella fascia di abitabilità. Ora però gli scienziati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, sostengono di aver osservato cambiamenti nell'attività della stella compatibili con l'esistenza di un altro pianeta candidato, un possibile Proxima C. Lo studio coordinato da due scienziati italiani, Mario Damasso dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a Torino e Fabio Del Sordo dell'Università di Creta e dell'Istituto di Astrofisica del FORT, era stato anticipato lo scorso aprile in occasione dell'ultima edizione del meeting internazionale Breakthrough Discus ed è stato appena pubblicato su Science Advances. Segnali rivelatori. Il possibile pianeta, la cui esistenza andrà confermata con prossime osservazioni, sembrerebbe essere una superterra, un termine che identifica i pianeti con una massa maggiore di quella terrestre, ma significativamente più piccola di quella di Nettuno. è stato individuato con il metodo delle velocità radiali, che analizza le oscillazioni di segnale nello spettro della stella per capire se queste dipendano dall'attività interna dell'astro o piuttosto da un pianeta che vi orbiti attorno, creando minime perturbazioni del suo moto. Studiando l'equivalente di 17 anni e mezzo di dati raccolti dall'interferometro Atacama Large Millimeter fratto Submillimeter Array ALMA, nel deserto dell'Atacama, in Cile, gli scienziati hanno trovato la presenza di un segnale periodico di 5,2 anni, un cambiamento ciclico nella luce di Proxima Centauri compatibile con l'esistenza di un pianeta massa minima di 5,8 la massa della Terra e con un'orbita di 1,5 unità astronomiche di raggio, la distanza media tra Marte e Sole. In attesa di altre prove, la presenza del segnale periodico appare molto convincente e i dati a nostra disposizione non sembrano indicare una chiara causa fisica alternativa alla presenza di un pianeta, anche se ancora non possiamo completamente escludere altre spiegazioni, ha spiegato Damasso a Media Inf. È infatti molto difficile rivelare un pianeta con una massa minima relativamente piccola e un periodo orbitale così lungo utilizzando soltanto la tecnica basata sulle velocità radiali. Un segnale come quello che abbiamo trovato potrebbe essere dovuto a un ciclo di attività magnetica di Proxima, che può imitare la presenza di un pianeta. Quindi, per confermare la nostra scoperta, sono necessarie altre osservazioni nel corso dei prossimi anni. In particolare saranno utili le pubblicazioni dei prossimi dati del telescopio Gaia, sono attese per le estati 2020 e 2021, lanciato nel 2013 con l'obiettivo di realizzare una mappa 3D delle stelle della Via Lattea. Il telescopio misura nel dettaglio posizione e moto di 1,8 miliardi di stelle. Se attorno a Proxima Centauri c'è un altro pianeta, da quei dati si dovrebbe capire. Domande aperte. Sempre che esista, Proxima è probabilmente non abitabile, a quella distanza dalla stella è difficile vi sia altro che ghiaccio, come se non bastasse, i conti sulla sua formazione non tornano, si pensa che le superterre si formino attorno alla linea di neve o limite della neve, frost line, quella particolare distanza dalla stella dove la temperatura è sufficientemente bassa da consentire ai composti contenenti idrogeno, come l'acqua, ma non solo, di raggiungere lo stato solido. Ma Proxima si trova ben oltre questo limite, la posizione dell'orbita di Proxima non è facilmente spiegabile con i modelli di formazione ed evoluzione planetaria attualmente disponibili, aggiunge Del Sordo, e quindi si aprono molte domande su come possa essersi formato poco più di 5 miliardi di anni fa.